Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Evangelista Luca, che più di ogni altro ci parla di Maria, ce la mostra soprattutto come l'esempio della fede. Questo è il dono che chiediamo anche noi, lo chiediamo abitualmente, in modo particolare chiediamo oggi, guardando a Maria, guardando e chiedendo attraverso di lei, attraverso la sua intercessione, che possiamo anche noi imitarla nella sua fede.
Dal primo libro delle Cronache, dal versetto terzo del capitolo quindicesimo fino al versetto 2 del capitolo sedicesimo. In quei giorni Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di mandare i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cembali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera ai Galati, quarto capitolo, versetti 4-7. Fratelli, quando viene la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è la prova, il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti 39-47. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Parola del Signore. Non v'è dubbio che nel brano del Vangelo di oggi l'attenzione principale che l'Evangelista suggerisce a chi legge riguarda il saluto, il significato del saluto, ciò che avviene. Il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Noi vediamo che l'Evangelista Luca spende soprattutto su questo punto, ecco, praticamente tutto il racconto di questo incontro fra Maria ed Elisabetta, e altre volte abbiamo accennato all'indicazione che l'Evangelista vuol dare, indicazione di fede, attraverso questa insistenza, cioè il rinvio, come ci dice anche la prima lettura in realtà, il rinvio a un mistero, ispirata, dice l'Evangelista, dallo Spirito di Dio, Elisabetta ha interpretato in senso profondo il movimento del bambino di cui era incinta e ha compreso in questo modo e ha espresso il riferimento alla presenza, a una presenza divina. Come Davide danzò davanti all'arca, come davanti alla presenza divina, come dice anche il Salmo, addirittura i monti danzano come agnelli, come capre. Perché, o terra, ecco, perché danzi davanti al Signore? Per la sua presenza. Ciò che l'uomo, il nostro sguardo, non può vedere, è tuttavia colto, così ci vuol dire l'Evangelista, mi sembra, è colto da attraverso l'ispirazione dello Spirito di Dio. E difatti le parole che Elisabetta dice fanno riferimento alla presenza, a una presenza divina. Donde viene questo fatto che la madre del mio Kyrios, del mio Signore, venga da me? Qui è espresso la fede, ecco, di Elisabetta. Ecco, però volevo fermarmi questa volta sul resto, che l'ultima espressione che dice Elisabetta Maria, che è esattamente il versetto 45 e che può essere tradotta e intesa in più di un modo. Benedetta, normalmente, anche abbiamo ascoltato, benedetta colei che ha creduto nell'adempimento, questa è una delle traduzioni, quella che abbiamo ascoltato, beata colei che ha creduto nell'adempimento di quello che il Signore le ha detto. Però questa espressione può essere anche tradotta con una sfumatura diversa. Beata sei tu. Tu sei veramente beata. Tu che hai creduto sei veramente beata. Perché? Perché sei veramente beata? Perché le cose che ti sono state dette si adempiranno. E difatti l'Evangelista Luca ci presenta poi anche nel seguito, soprattutto nel Vangelo dell'infanzia, ci presenta Maria come colei che custodiva nel cuore per comprendere il mistero che si andava attuando. Beata colei che ha creduto, perché le parole che sono state dette, le promesse, che non è solo il fatto che della nascita virginale, su cui si concentra molta attenzione di tutta la tradizione, ma sono le parole che l'angelo ha detto a Maria: costui sarà il figlio dell'Altissimo, erediterà il trono di Davide. Tutte queste parole si adempiranno. Beata sei tu che hai creduto, perché queste cose si adempiranno. E Maria ha vissuto in questa fede e ha continuato a scrutare il mistero che si andava attuando e che anche per lei, come ci suggerisce sia pure delicatamente, l'Evangelista Luca, anche per lei era misterioso. Anzi, dice esplicitamente che non compresero, non capivano. E Maria custodiva nel cuore e ha vissuto in questa fede, cercando di comprendere come poi le promesse di Dio si sarebbero adempiute. Ecco, mi sembra che questo sia un grande esempio nella festa di oggi, che noi possiamo prendere come l'intenzione principale anche della nostra preghiera. E volevo richiamare la vostra attenzione sull'espressione della lettera agli Ebrei, che mi sembra molto opportuna, molto vicina allo spirito di questa beatitudine che Elisabetta esprime su Maria: beata sei tu che hai creduto, che è appunto il capitolo 11, come sappiamo, della lettera agli Ebrei. Quindi anche per la preghiera oggi, insomma, mi sentirei di rinviare a tutto questo capitolo, su cui vorrei dire una parola sulla prima espressione iniziale, proprio perché molto spesso non è tradotto in modo adeguato. Qui si parla, l'autore vuole parlare della fede, come si vede dalla conclusione di tutto il capitolo, cioè l'inizio del capitolo 12 della lettera agli Ebrei. Questo è il suo scopo. Quando dice, allora, circondati da una nube così numerosa, così grande, di testimoni, anche noi dobbiamo correre con questa fede. E l'eroe, in quel punto, naturalmente tira fuori l'esempio supremo, l'eroe, lo chiama così, l'eroe della nostra fede, che è Gesù. E ce lo presenta effettivamente come il campione della fede, Gesù stesso. Ma prima ha parlato di tutti i testimoni, ha raccolto dalle scritture, ecco, tanti personaggi, presentandoli sotto questo aspetto della fede. È per fede che hanno fatto questo. È per fede che Abramo è uscito dalla terra, è per fede. Ecco, che cos'è la fede? L'autore lo dice iniziando questo elenco. E questo mi interessava di sottolineare, perché noi ci dobbiamo specchiare in questo. E vedo che la traduzione, anche della CEI nuova, dice: la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Andrebbe tradotto un po' diverso, io penso. La fede, dice l'autore, è la garanzia, non il fondamento, che non ha molto senso. Come potrebbe essere la fede il fondamento di ciò che non si vede? Che significa? La fede, più opportunamente riposta, si può tradurre così, è la garanzia di ciò che si spera ed è la prova di ciò che non si vede, perché la fede riguarda il futuro, riguardano le realtà che non vediamo, le promesse di Dio. La fede è la garanzia di ciò che non si vede. Ma come può essere la fede la garanzia di ciò che non si vede? Lo spiega ampiamente l'autore facendo l'elenco dei testimoni. Cioè, quando l'autore dice che la fede è la garanzia di ciò che non si vede, di ciò che noi speriamo, non intende una definizione astratta. Intende dire che la fede ha una storia. La fede ha una storia. Lui la trova soprattutto nelle scritture. La fede ha una storia. È la storia dei testimoni che hanno vissuto e hanno fatto tutto quello che hanno fatto sulla base delle promesse di Dio, che non vedevano. E difatti la conclusione del capitolo insiste proprio su questo punto. Non le hanno viste, le hanno salutate di lontano, hanno vissuto così, cioè hanno vissuto nell'attesa, contando sulle promesse di Dio. La nostra fortuna, dice l'autore, qual è? È che noi abbiamo questa prova, la prova, la garanzia della verità delle promesse che Dio ci ha fatto. Noi l'abbiamo, non è che non abbiamo niente in mano, abbiamo tutti coloro che hanno vissuto per questa fede. Se Abramo ha vissuto così, posso fidarmi, fino ad arrivare a Gesù, che ha vissuto in questa fede secondo l'autore. E per questo le promesse di Dio, attraverso poi la risurrezione, eccetera, si sono compiute. Ecco, allora pensavo appunto alla lettera agli Ebrei mentre ascoltavo questo Vangelo, e mi sembra che anche a noi, anche questo, insomma, ci dà un motivo di molto forte per la nostra prece abituale, la nostra preghiera, quando chiediamo che il Signore accresca la nostra fede, cioè che ci faccia vivere nella certezza, accompagnati da tante testimonianze, non solo dell'elenco che fa la lettera agli Ebrei, ma anche di un elenco che noi potremmo aggiungere nella nostra vita, di quelli che ci hanno dato un esempio di fede e hanno vissuto sulla base di questa fede, che per noi diventano una prova e una garanzia di ciò che noi non vediamo. Preghiamo dunque insieme per l'intercessione di Maria, unendoci alla preghiera oggi in modo speciale di tutta la nostra Chiesa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa tutta, per Papa Francesco, per i Vescovi, i Sacerdoti, per dare luce e verità, per guidare, per additare ai fedeli la via del Vangelo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, chiedendo a Maria, Regina della Pace, questo grande dono. Lo chiediamo soprattutto per i piccoli, per i bambini, per gli anziani, per chi non ha voce. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la città di Bologna, per il suo Vescovo, per tutti i fedeli, perché possano sempre sperimentare la protezione amorevole e potente di Maria, affidando a lei la loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per noi, per chi con noi legge la Scrittura, perché come Maria possiamo sempre custodire nel cuore la parola del Maestro, la parola che ci ha dato speranza, perché possiamo rimanere saldi in questa fede nell'attesa della beata speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo la Chiesa tutta e l'adempimento del Concilio anche a una preghiera unita al ricordo di Loris Capovilla, di cui oggi c'è l'anniversario della morte, appunto perché il Concilio trovi una piena e profonda realizzazione. Preghiamo.
Preghiamo ancora insistentemente per il nostro Arcivescovo nel suo nuovo compito che gli è stato dato, affidandolo alla Beata Vergine di San Luca, e poi per la scelta del vicario, che sembra così essere imminente, e il vicario per la città. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi per tutti i nostri ammalati, accompagnandoli ogni giorno con il sostegno della nostra preghiera. Preghiamo per Patrizia in particolare, ma anche per Adriana, Barbara e Giulia, Fernanda, e poi soprattutto per la nostra Cecilia, per Giorgio Azzoni e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascolta. Ancora una preghiera per Gigi Sabbioni, di cui accennavo ieri, perché si trovi una sistemazione adeguata per lui. Preghiamo. Ancora presentiamo al Signore la nostra preghiera per la pace, che chiediamo ogni giorno, oggi in particolare, per l'intercessione potente di Maria. Preghiamo. Per tutte le altre intenzioni, bisogni, necessità, di vicini e lontani, per le nostre comunità, nostri fratelli e sorelle dovunque, per il cammino di fede di ciascuno e il nostro cammino di fede comune, preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e noi ti rivolgiamo, sorretti dall'esempio di Maria, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.